faccio fatica a dare una data di inizio. Io mi ricordo che il giorno X, se vogliamo chiamarlo così, è stata la finale dei mondiali Italia-Francia del 2006. Da lì, da quel giorno, anche le persone intorno a me, la mia famiglia, si è resa conto che qualcosa si era rotto. In realtà è da molto più tempo che io stavo male, quindi possiamo dire che l'anoressia si è manifestata a 16 anni, a luglio. Però erano anni che io, probabilmente dentro di me stava accadendo qualcosa, anzi non ero io che stavo maturando qualcosa, era una malattia che dentro di me si stava sviluppando. Lì è stato un pochino, ripeto, il giorno X.
Io sono Fiorenza Sarzanini, vice direttore del Corriere della Sera, e questo è un podcast che racconta come si cade in un disturbo alimentare, come si riconosce e soprattutto come se ne esce. È prodotto da Cora Media, si chiama Specchio. È il 9 luglio del 2006. Alle 20.07 Zinedine Zidane guarda Buffon negli occhi a distanza di 11 metri. Poi abbassa lo sguardo, indietreggia e senza più rialzare la testa colpisce il pallone. Traversa, gol! 12 minuti dopo, dall'altra parte del campo, Marco Materazzi salta più in alto di tutti i difensori francesi e con la testa spinge la palla in rete. Gol! Seguono altri 100 minuti al cardiopalma, italiani e francesi con il fiato sospeso, due nazioni intere in stand-by davanti ai televisori nelle case, nei bar, nelle piazze. Sebastiano Ruzza ha 16 anni e ha scelto di guardare la partita in Piazza dei Martiri della Libertà nel centro di Biella. Si arriva ai rigori, qualcuno prega, qualcuno si mette le mani nei capelli, qualcun altro chiude gli occhi. Segnano tutti, Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero. Quando sul dischetto arriva Fabio Grosso, un paese intero trattiene il respiro. Le telecamere che lo inquadrano catturano il suo sguardo terrorizzato e la sua lingua che si muove lungo il labbro inferiore. Poi chiude la bocca, inizia la sua rincorsa e segna. E proprio mentre l'Italia esplode di gioia, nella testa di Sebastiano Ruzza esplode la malattia. Succede all'improvviso. Guardi il piatto pieno e hai come un conato di vomito. Allora ripensi ai giorni precedenti, a quanto accaduto mesi fa. Ricordi che non è la prima volta. Fino ad allora ti sei sforzato, adesso non hai più voglia di farlo. Guardi il piatto, lo allontani. È l'inizio della fine. Sebastiano se ne rende conto, chiede aiuto. Perde molti chili e chiede ancora aiuto. Ma Sebastiano è un ragazzo. Nel 2006 l'anoressia è considerata una malattia femminile.
Quando io stavo male, essendo un uomo, sono stato spesso discriminato, non riconosciuto, ho fatto fatica a essere accettato, a trovare le cure anche nel momento in cui con difficoltà le ho chieste. Con difficoltà nel senso quando la malattia poi mi ha lasciato spazio per chiederle. Quindi io all'inizio non è che non volessi chiedere aiuto, non avevo il coraggio di chiedere aiuto, non mi sentivo in diritto e avevo paura di quello che sarebbe successo chiedendo aiuto, perché vedevo che intorno a me non c'era quella comprensione. Mi sentivo proprio esiliato dagli altri. Ero in una bolla e anche le persone che mi volevano bene, io lo sentivo che non mi capivano, lo vedevo dallo sguardo, lo vedevo dagli atteggiamenti. Era un aspetto mio e mi faceva proprio paura comunicarlo. L'ho comunicato nel modo sbagliato, nel senso con la malattia inconsapevolmente, perché non ero io che lo stavo scegliendo. E poi appunto il mio primo percorso è nato, diciamo, per un tentativo in cui ho tentato di togliermi la vita, e quindi ho fatto poi il ricovero in psichiatria, che è stato obbligatorio, non l'ho scelto. E lì mi sono scontrato per la prima volta con un'altra paura, cioè quella che effettivamente era la mia paura iniziale, non essere riconosciuto anche a livello medico. Io mi sono trovato in psichiatria con dei medici che non pensavano che io avessi un disturbo alimentare.
Non mangi? Che vuoi partecipare a una sfilata di moda? Quella è roba da donne. Sono queste le prime parole che Sebastiano si sente rivolgere da un dottore dopo aver tentato il suicidio. Da quel momento si trova a combattere due guerre, quella contro la malattia e quella contro i medici. Psichiatri e nutrizionisti non credono che un ragazzo possa essere ossessionato dal cibo al punto di smettere di mangiare, non credono che possa cercare la morte. Adesso per fortuna le cose sono cambiate, ma fino a pochi anni fa i disturbi alimentari sembravano essere una malattia quasi esclusivamente femminile. 20 anni fa c'era un ragazzo malato ogni 20 ragazze. Oggi i dati dicono che un maschio ogni 4 femmine ha a che fare con queste patologie.
In psichiatria c'era un'altra donna che soffriva lei di bulimia ed era riconosciuta per la sua bulimia. Per me invece i medici ritenevano impossibile, credevano che io sentissi le voci. E io adesso questo lo racconto tra l'altro ridendo, perché ripenso al mio passato con molta ironia. Però al tempo mi faceva veramente male e mi mettevo lì, a un certo punto mi sono anche convinto di sentire le voci, perché te lo dicono 1, 2, 3, 4, 5 volte. A un certo punto mi ricordo che in questa stanza ogni tanto dicevo, boh, evidentemente la sentirò, perché te lo dice la psichiatra, te lo dice la psicologa, te lo dice... Tu sei qui, tra l'altro, in una stanza con le sbarre alle finestre, ti dicono che se fai qualcosa di sbagliato ti legano al letto, ritieni di essere pazzo e di non avere un controllo sulla tua vita.
In quel reparto con le sbarre alle finestre, però, Sebastiano trova la via d'uscita e soprattutto la voglia di ricominciare a vivere, la forza di tornare a desiderare di vivere. Quando sei malato, fatichi a spiegare i tuoi stati d'animo, i tuoi desideri, i tuoi bisogni. Tu lo sai che vorresti aiuto, però non credi che gli altri capiranno come stai davvero. Allora ti chiudi in te stesso, eviti gli amici, eviti i parenti.
Ho trovato quella forza attraverso le altre persone ricordate con me, che hanno tutt'altra patologia, ma mi hanno dato un'umanità, un senso di presenza che non avevo mai trovato prima. Paradossale, perché dalla parte medica non la trovavo, tranne qualche infermiere o infermiera che dico che mi sono stati molto vicini, però a livello medico non l'ho trovato, perché tu li stai vivendo, stai male, lo stai inconsapevolmente, lo stai gridando con il tuo corpo, con l'alimentazione, in tutti i modi. Ho visto veramente persone, compreso me, chiedere nei modi più disperati possibili aiuto, e dall'altro lato vedere persone che non ti riconoscono. A volte è proprio come essere invisibili, quindi tu stai dicendo, ma io sto male, e vedevi persone ignorare, passare sopra, decidere loro quello che tu avevi.
Sebastiano parla apertamente di malattia psichiatrica e non del corpo. L'aspetto fisico non c'entra, e non c'entra il desiderio di essere magri, di essere belli. C'entra piuttosto il desiderio di autodistruzione. Secondo alcuni studi clinici, nei maschi l'anoressia ha sintomi più gravi rispetto alle donne. I ragazzi, infatti, sono afflitti da maggiori preoccupazioni relative al cibo, al peso e all'alimentazione, e ricorrono a svariati sotterfugi per evitare di mangiare, abusano maggiormente di purganti. In più, gli uomini che hanno un disturbo alimentare hanno una maggiore tendenza all'iperattività e all'ossessività.
Il percorso che più mi ha cambiato è stato proprio durante un ricovero in psichiatria, e dove ho incontrato persone che hanno tantissimi tipi di patologie. All'inizio, l'altro, mi spaventavano, lo ammetto, ero piccolo, e trovarmi con persone che, da quello che vedeva gli gnomi, a quello che si sentiva perseguitato dall'FBI, a quello che aveva tentato di uccidere la madre Morsi, quindi storie molto complesse. Però pian piano, ascoltandoli, ho davvero capito che avevamo tutti di base la stessa cosa, che eravamo persone. E al di fuori di quelle mura, perché poi c'erano dei recinti, fuori della psichiatria ti toglievano tutto quello che rappresentava una persona, no? Tu entravi, ti toglievano i lacci, la cintura. Per loro era toglierti ciò che rappresentava un pericolo, ma in realtà ti stavano spogliando di quello che una persona ha, quello che una persona ha bisogno. E ecco, ascoltando le storie delle altre persone mi sono reso conto che effettivamente tutte le persone che hanno una malattia che ha a che fare con la mente più che con il corpo attraversano lo stesso dramma, quello di non essere più considerate persone. Vedevi altre malattie, poi in ospedale, altre malattie addirittura non ti compativano, però ti capivano, ti ascoltavano, ti davano spazio, e era giusto che tu avessi quello spazio. Invece per i malati psichiatrici no, era un mondo a sé. C'era questa porta sbarrata, la aprivi, c'era un'altra porta, ce n'era una terza, con tutte, con gli allarmi, con le sbarre alle finestre, con i letti di contenimento. e tu non eri una persona, non lo eri più per i medici, non lo eri più al di fuori, e io mi sono ritrovato attraverso le altre persone che stavano male, e da lì appunto ho capito che effettivamente avevamo bisogno di chiedere aiuto, che avremmo dovuto raccontarci. Non è stato semplice. Quello che mi fa più male di quegli anni lì è pensare che delle persone che erano ricoverate con me non sono mai guarite, qualcuno non ce l'ha fatta, e qualcuno purtroppo è forse anche peggio. Dico che anche peggio, avendolo vissuto, conviveranno tutta la vita con quello che è la loro malattia, perché non hanno mai avuto la fortuna di essere riconosciute.
Esci dall'ospedale perché stai meglio, ma sai di non essere guarito. Vedi la luce in fondo al tunnel, ma sai che devi ancora fare un tratto di strada per uscire. Le tue giornate sono scandite dagli incontri con lo psicologo e quelli con il nutrizionista, dai pasti finalmente regolari, dal ritmo che deve tornare ad essere normale. Sei convinto di essere sulla strada giusta, però lo sai che la fatica è ancora tanta. Sai perfettamente che devi rimanere concentrato, perché non si può perdere di nuovo la fiducia in te stesso. Devi lottare per recuperare serenità. Sebastiano lo fa. Trova l'appoggio della sua famiglia per individuare un centro specializzato che possa segnare il percorso per raggiungere il traguardo. Ma proprio in quel momento ricomincia il suo calvario.
Ci siamo rivolti a dei centri specializzati che, allora, alcuni mi hanno accolto però proponendomi attività differenziate perché ero un ragazzo. Altri addirittura mi hanno rifiutato perché io, essendo un ragazzo, avrei destabilizzato l'ambiente, così dicevano ai tempi. E appunto, quando addirittura in un centro, io, tutte le ragazze potevano fare il pasto assistito, potevano fare dei hospital, quindi andavano al mattino, stavano fino a pranzo, poi facevano attività di nuovo insieme e alle 3-4 erano libere. Io avevo diritto ad andare lì a mezzogiorno, giusto per il pasto, che tra l'altro per me era una cosa angosciantissima. Partivo da Biella per andare a Torino, quindi io già tutto il viaggio in treno avevo questa angoscia totale. Arrivavo nel centro, entravo e mi mettevo in una stanza da solo. Quindi tutte le ragazze erano di là, facevano il loro pasto assistito, e per chi soffre di disturbi alimentari fare un pasto assistito e insieme ad altri che ti capiscono è tantissimo, perché è una spinta in più. E io ero da solo con un infermiere che mi guardava. Basta, e poi finito il pasto rimanevo lì in una stanza per 2 ore con un pallone, quello era poi il simbolo da uomo nella tua stanza, e rimanevi lì, non potevi fare altro, e lì ti chiedevi veramente chi sono. Come dicevi, io ho sempre avuto un grande senso dell'ironia, quindi ci scherzavo, però a tratti ti chiedevi, ma già io mi sentivo una cosa, perché mi sentivo proprio sporco, mi sentivo, ed ero buttato lì, cioè tu entravi in un centro dove dovevano aiutarti, ti buttavano in una stanza con un pallone, 3 cuscini e un tavolo dove dovevi mangiare e poi tornavi a casa. E questo purtroppo poi è continuato negli anni, perché anche nei centri, poi dove sono stato, dove mi hanno aiutato veramente, però non si rendevano conto di un aspetto, che si parlava sempre al femminile. E questo è uno degli aspetti che io ricorderò sempre. Tu entravi e ti davano un foglio, un regolamento declinato al femminile. E come sottolineo sempre, è l'unico caso in una società in cui si parla tutto al maschile, si può discutere, anzi discutiamo bene di questo, ma è l'unico caso in cui di un aspetto che riguarda sia gli uomini che le donne si parla al femminile. È stato veramente come essere esiliati 2 volte.
Sebastiano oggi fa parte dell'associazione Minutro di Vita e cerca di aiutare chi si è ammalato. Parla nelle scuole, organizza incontri con i genitori, racconta la propria storia perché possa essere utile a chi si trova ad affrontare il suo stesso disturbo. Femmine e maschi, adesso è ben chiaro che i disturbi alimentari possono colpire chiunque, e il professor Alberto Villani, responsabile del reparto di pediatria dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, lo conferma, perché è proprio lui a curare i più giovani.
Parlando di ragazzi e ragazze con il disturbo del comportamento alimentare, quindi con l'anoressia, e pensate che prima era un disturbo che era quasi esclusivamente femminile, adesso invece abbiamo anche dei ragazzi che presentano questo tipo di disturbo, sono ragazzi in genere molto intelligenti, caratterizzati da estrema precisione nei comportamenti, molto attenti, estremamente lucidi, hanno spesso coscienza di quello che sta accadendo, ma non intendono assolutamente demordere. Quindi sono dei pazienti molto complessi perché sono estremamente abili, quindi è anche difficile interfacciarsi se non si ha sufficiente esperienza.
La dottoressa Laura Dalla Ragione ospita nel Palazzo Francisci di Todi anche persone più grandi. Lei sa bene come l'idea che ad ammalarsi fossero soltanto le donne è stato per anni un odioso pregiudizio.
La popolazione colpita dai disturbi alimentari si è molto allargata, quindi noi abbiamo intanto un abbassamento dell'età, per cui negli ultimi 10 anni noi abbiamo un esordio che può essere anche tra gli 8 e gli 11 anni, mentre 10 anni fa la fascia più colpita era 15-17. E poi abbiamo anche persone che si possono ammalare per la prima volta da adulte. Questo è anche un fatto nuovo, cioè persone che si possono ammalare di anoressia a 35 anni, a 40 anni, per la prima volta e non come recidiva. E poi abbiamo i maschi, che sono una novità purtroppo, perché i maschi erano l'1% 10 anni fa. Oggi nella fascia tra i 13 e i 17 anni sono il 20%, quindi sono tanti e probabilmente tra 10 anni questo non sarà più un disturbo di genere, perché anche per i maschi il corpo è diventato un terreno, diciamo, di dove esprimere il proprio disagio, no? Mentre lo era prima culturalmente per le donne maggiormente, ma ora lo è anche per i maschi.
Grazie all'esempio di Sebastiano, molti uomini hanno ammesso di avere un disturbo alimentare e hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto. Per questo oggi la bulimia e l'anoressia non sono più etichettate come malattie rosa. Per questo, chi lotta contro questi disturbi ha fatto del fiocco lilla il suo simbolo, perché il lilla contiene sia il rosa sia l'azzurro. Nel 2018 in Italia è stata istituita ufficialmente la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. Si celebra il 15 marzo. Quel giorno, era il 2011, è morta Giulia Tavilla. Aveva 17 anni, soffriva di bulimia. Aveva deciso di curarsi e si era messa in lista d'attesa per il ricovero in una struttura specializzata. Non è mai riuscita a trovare posto. Ha perso la sua battaglia ancora prima di cominciare a combatterla.
Intanto esiste un numero verde del Ministero della Salute che è 800-180-969. Questo è il numero della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui si può chiamare dal lunedì al venerdì e chiedere qual è il centro pubblico o privato convenzionato più vicino a casa. Comunque, consigliandosi con il proprio pediatra e con il medico di base, è necessario immediatamente fare una visita specialistica ed escludere che ci sia un disturbo alimentare. Non è detto che sia un disturbo alimentare, però, visto che in Italia in questo momento c'è un'epidemia, è importante, veramente molto importante, escludere che ci sia questo problema. Nel momento in cui viene fatta la diagnosi bisogna iniziare subito un trattamento. Ora qui c'è un problema perché purtroppo non in tutte le regioni ci sono i centri specializzati. L'assistenza è a macchia di leopardo, per cui ci sono la metà delle regioni italiane che non ha una rete completa di assistenza che è composta appunto dall'ambulatorio, dalla residenza, dalla semiresidenza e dall'ospedale.
A Roma i pochi posti letto destinati a chi soffre di un disturbo alimentare sono perennemente occupati, in altre città i reparti specializzati nemmeno esistono. I ragazzi e le ragazze sono costretti a farsi curare lontano dalla propria famiglia, ci stanno per mesi, anche per anni. Le associazioni come quella di cui fa parte Sebastiano provano a dare un supporto locale, ma nei casi più gravi servono gli ospedali, i medici, le strutture. È la rete che può fare la differenza. Il sistema che può farti guarire. È la rete a cui mancano ancora troppi fili.
Si sente spesso dire che guarire da un disturbo alimentare vuol dire convivere con un disturbo alimentare. Non è così. Io sono guarito da un disturbo alimentare nel senso che disturbo alimentare non c'è più. Io sono guarito totalmente, non ho mai avuto più un pensiero, un sintomo, un'angoscia di quelle che erano ai tempi, le angosce che avevo. E per me è importante sottolineare che da un disturbo alimentare si può guarire. Sono tante persone che faticano a chiedere aiuto perché se la prospettiva è quella del non si può guarire, non ci convivo, andrei avanti tutta la vita così, allora dicono ma tanto vale stare a casa e non chiedere aiuto. Però è importante invece sottolineare che il disturbo alimentare si può guarire. Guarire da un disturbo alimentare vuol dire non avere più nulla a che fare con un disturbo alimentare. E chi soffre di questa malattia spesso fatica ad immaginare, io faticavo a immaginarmi una vita al di là del disturbo alimentare, perché a un certo punto, sia per quello che ti dicono gli altri, sia per come ti vivi tu, ti identifichi con la malattia. Quindi tu sei la malattia. Se ti tolgo la malattia, chi sei? Io, una volta che non ho più la malattia, chi sono? Come mi vedranno? Quasi devo chiedere scusa. La mia paura è, ma io una volta che guarisco cosa faccio? Devo chiedere scusa? Come mi vedranno? Avrò fallito? E invece la vita dopo un disturbo alimentare è felice. Questo è quello che dovremmo davvero dire a tutti. È che è una vita felice. C'è una vita dopo un disturbo alimentare ed è piena.
Quando ci sei dentro non ci credi. Quando sei malato ti sembra impossibile. Eppure una via d'uscita c'è. E quando ti guardi indietro dopo essere guarito, ti sembra di aver vissuto soltanto un incubo.
L'esempio che faccio sempre è che è una vita fatta di colori. Mi ricordo gli anni della malattia come degli anni grigi. Adesso siamo in questa stanza piena di colori. Io anni fa in una stanza così avrei visto solo le parti grigi, le crepe, i neri, i difetti. Sono per anni ho visto sempre solo, io mi ricordo la città dove studiavo come una città dove pioveva sempre. Ho fatto la prova, sono andato a vedere il metro dei tempi, non era vero, c'era spesso il sole, ma io vedevo sempre la pioggia, vedevo sempre il grigio, vedevo sempre solo lo sporco, che era come vedevo io poi, era come vedevo me, come vedevo la vita. E poi quando sono guarito ci ho fatto caso, dopo tempo ho detto, ma io vedo la vita di nuovo piena di colori. Quello è stata proprio una scoperta incredibile, davvero. Mi sono messo col senno di poi, ho detto, ma io non me li ricordavo questi colori, non ci facevo caso. Non... Però vi dico, se una persona riesce a chiedere aiuto, può tornare a vedere i colori. A me spiace quando sento una persona che mi immagino una sua vita, tutta la vita in bianco e nero di colpo. Si spegne qualcosa e di colpo diventa in bianco e nero. Mi spiace questa prospettiva qua, quindi spero sempre che davvero le persone possano ricevere le cure adeguate, possano essere accolte per tornare a vedere la vita come un po' la sto vedendo io.
Specchio è un podcast di Fiorenza Sarzanini prodotto da Cora Media. È scritto da Fiorenza Sarzanini e Francesca Milano. Post produzione di Giuseppe Magazzù. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Matteo Perkins. Assistente al montaggio Francesca Abruzzese. I fonici di presa diretta sono Lorenzo Ferrillo e Gabriele Lamendola. Il fonico di studio è Jacopo Lattanzio.